questo perché in questa maniera si coglie come quando noi andiamo a parlare di questi temi con enti locali di dimensioni medio-piccole, quindi non col comune di Venezia o con la regione Veneto, che quelli si sono sgamati sul tema, si hanno delle reazioni che, come dire, ci trovano a noi, e penso se vi capita anche a voi, un attimo impreparati.
Marina, non ha partecipato alla selezione, però raccontava la stessa cosa, cioè dalla sua esperienza di trovarsi a contatto per fare statistiche con gli impiegati o con i tecnici comunali,
Frustrante.
Particolarmente faticosa.
O anche interessante se ti stimola a trovare soluzioni che vanno bene per uno sviluppo culturale, ma anche veltroniano, per effettivamente una proposta innovativa per la pubblica amministrazione.
Cioè, il governo
te lo chiede. No, devi dirglielo tu, devi
No, devi dirglielo
essere,
tu,
devi
ma loro se tu glielo dici, sbavano se riesci a ottenere un risultato che per loro è effettivamente
sbavano
innovativo. Dopo che però gli hai mostrato tutto il pacchetto completo. In effetti, tralasciamo perché sono conoscenze condivise le tematiche legate alla trasformazione culturale dovuta alle nuove tecnologie, no? Qui non si tratta di strumenti o di oggetti, ma di una evoluzione della cultura tecnologica in rapporto alla visione dell'autore del territorio, che ha determinato però nel Veneto e con la pubblica amministrazione la produzione di nuove normative tecniche che raddoppiano le esistenti, la necessità di produrre nuovi adempimenti, il VAS, il quadro conoscitivo, il sistema dei monitoraggi sono tutti quanti elementi che per noi sono importanti come studiosi di nuove tecnologie, ma che comunque sono un nuovo adempimento per un ente locale. Nuove autorizzazioni, perché significano nulla osta di commissioni, validazioni di quadri conoscitivi, costruzioni di sistemi complessi di verifica, nuove strutture, nuovi apparati nell'ambito degli enti pubblici. Ci sono i dipartimenti che si occupano esclusivamente della VAS, i dipartimenti preposti alle cartografie nel Veneto del 76, gli uffici dedicati ai siti, il personale dedicato alla distribuzione del software, per cui si costruisce un castello che si affianca al sistema degli enti locali, ma non sostituisce tutto il sistema precedente. Per cui noi proponiamo cose sostanzialmente in aggiunta ad un sistema già complesso, piuttosto che, o meglio, loro percepiscono che che la proposta di nuova tecnologia è un'aggiunta rispetto alle loro abitudini e ai meccanismi consolidati, piuttosto che una facilitazione. E questo già noi abbiamo bisogno un giorno. Vai. Allora, la legge urbanistica regionale ha cercato di innestare nella prassi di programmazione territoriale proprio tutta una serie di aspetti che sono fortemente legati ad una gestione tecnologica e innovativa della conoscenza del territorio. Abbiamo però bisogno, e questa è una scoperta che ho fatto prendendomi fondamentalmente bastonate, abbiamo bisogno di fare una premessa fondamentale per quanto riguarda il Veneto e la programmazione del territorio, perché credo che sia una situazione un po' particolare, per cui ti chiedo a te, perché
rispetto a noi molto più avanzata, non considerare la
tu vieni da un'altra parte, per cui me lo dici.
io vengo dalla Calabria, che è stata l'ultima delle regioni ad avere la legge urbanistica regionale, quindi proprio sai, infatti.
Allora, la forma urbana attuale del Veneto si radica su un territorio che è caratterizzato da proprietà diffuse, e che è regolato solo parzialmente dalla forza dei centri urbani, dalla forza e dalla possibilità aggregativa dei centri urbani, dei campanili di campagna e dei centri di potere di controllo del territorio, che in altre parti d'Italia erano i conventi, da cui erano le ville. Il nostro territorio è disegnato sulla centuria romana, sulla rete dei castelli e delle fortificazioni medievali, sulla civiltà della villa, sul Veneto contadino, che si è trasformato nelle zone industriali, per cui noi abbiamo un tessuto disperso per genetica. In effetti i toponimi locali che iniziano con campagna erano quelli più diffusi fino a 100 anni fa. Campagna significa case sparse sul territorio, microproprietà, mezzadrie e affittuari. Questo ci interessa per una ragione, ovviamente ho brutalmente sintetizzato delle ricerche consolidate. Questo ci interessa perché il risultato di questi aspetti ha determinato una visione culturale del territorio che si sviluppa, questo lo vediamo dopo, attraverso le spinte individuali piuttosto che l'interesse pubblico e attraverso la risoluzione di problemi locali piuttosto che la ricerca di nuove opportunità. Questi aspetti emergono palesemente dalle relazioni programmatiche degli strumenti urbanistici. Tanto è vero che oggi la città pubblica si costruisce sulla base delle proposte che i singoli privati fanno all'amministrazione dicendo io voglio fare, per cui ti do, senza una programmazione della città pubblica.
Questo vuol dire che c'è un'assoluta defezione oppure dell'urbanistica, cioè l'urbanistica non c'entra, gli urbanisti che dovrebbero in teoria essere i principi che programmano, che pianificano, basta, cioè sono le spinte.
Operano.
Sì, sono le spinte esclusivamente private che fanno dire
sì.
Facciamo un Marco Polo City piuttosto che Veneto City.
Però è interessante vederlo sulla trasformazione minuta. Tanto per citare Kevin Lynch, che è questo studioso di urbanistica americano,
Kevin Lynch. Sì.
L'ente locale è comunque l'anello debole della catena della programmazione del territorio, normalmente. Da noi il fenomeno è interessante perché a fronte di spinte localizzate l'urbanista opera come tecnico che giustifica dal punto di vista territoriale la scelta. Per cui non è che l'urbanista, chi gestisce il territorio non c'è, c'è come
formalizzatore
di una scelta. In effetti
più Castello, Pierluigi Piccinato,
ma da noi non sono mai esistiti.
Pierluigi Piccinato era proprio Padova,
ma sì, ma ti dico io togliendo Padova che allora io ho fatto un gioco che ho sostanzialmente georeferenziato le scansioni dei piani regolatori degli anni 80 di tutta la fascia che va da Vicenza a Montebello Vicentino, vuol dire a cavallo della statale 11, che è un po' particolare per lo sviluppo urbanistico, e li ho accostati sopra l'ortofoto e il risultato che emerge è che ogni virgola del territorio come oggi lo vediamo è stata accuratamente pianificata e determinata da... perché non si vede una ramenga adesso che vedo... perché... no, perché è fuori fuoco o sbaglio?
Ecco, ok, così è più a fuoco, però...
Allora, sopra c'è un montaggio di una decina di piani regolatori.
Grazie, un po' più dritto.
Sì, prova perché...
rispetto alla parete, in teoria, ecco, dovete, bisogna metterlo ortogonale rispetto alla parete. Il piano...
vuoi spostarlo verso di me?
No, di là.
Così.
Fatto.
Aspetta, il calo che no. Vabbè, il cavolo lo mettiamo.
Va girato
alla parete.
Ecco.
gioco è consistito in questo. Ho appunto già referenziato le immagini della pianificazione comunale della metà degli anni Ottanta, periodo in cui questo territorio, che può essere paradigmatico di qualsiasi punto della regione, per cui in realtà non ci interessa francamente dov'è, non era ancora nelle condizioni attuali. Si vede che sostanzialmente ogni materiale urbano che oggi è presente era già previsto.
Ma scusa, il rosso sopra?
Sono le zonizzazioni di piano, perché i piani degli anni Ottanta, fatti a china e a mano, con rettini in bianco e nero, o li si ridigitalizzano.
No, ma era per capire proprio, cioè dove c'è rosso in alto vuol dire che lì era prevista costruzione.
Non necessariamente, perché avevano una descrizione di zona.
Oggetto di piano.
Sì, oggetto di piano.
Sì.
Ogni piano aveva le sue grafie, ogni piano muoveva le sue istanze, tutti i piani erano impostati sulla tutela del territorio, tutti i piani prevedevano raddoppio degli abitanti e un intervento urbano massiccio. I piani degli anni successivi, anche i nostri, si vedono sotto i colori diversi, sono le differenze di zonizzazioni.
Non capisco. Metti a confronto queste due la storia, no?
Esatto.
Cioè ci mancherebbe semplicemente una data sopra, una data sotto.
Esatto, sopra 1985 e sotto 2005.
Ma tu hai estrapolato anche, cioè ci sono delle zone in cui vedi la diversità, non è che è tuo.
No, non c'è diversità.
Cioè non c'è proprio diversità, perché se io ritrovo
non c'è nessuna diversità tra il...
Cioè, allora, spiegami, qui abbiamo tutta una serie di colori e qui, cioè, che è la stessa
cosa. Lì non ci sono, cioè, perché in quel piano lì consolidato era segnato con un perimetro che si è perso nell'immagine.
Guarda qui, no? Io sto chiedendoti, rispetto alle informazioni che ci dai, questo per te anche, di rendere questa carta più leggibile. Io non capisco niente, se ci avete al...
Comunque qualcosa si legge, guarda.
Ma per esempio questo viola esisteva già?
Sì, lo vedi sopra.
Ma lo vediamo come?
Però è stato pianificato solo tardi, sì. Questo che...
No, io sto dicendo questo, il concetto è... non è semplice perché manca l'autofoto prima di questo. Allora, nell'85 immaginiamo la campagna. La pianificazione individua tutta la zonizzazione e regolamenta tutti gli elementi che oggi hanno determinato l'assetto territoriale così com'è e il disordine come lo percepiamo oggi. Io sto dicendo che il caos che noi vediamo o la città diffusa che pare disordinata in realtà è il frutto di una pianificazione ponderata e di scelte deliberate delle amministrazioni locali. Emerge da questo perché
quel rosso sopra
e viene confermato giù.
Viene confermato giù.
Infatti,
a livello
infatti si ritrovano parecchie cose, sì.
Dopo vent'anni.
Dopo vent'anni, sì.
Con la differenza che sopra il rosso individuava degli elementi di progetto, sotto i colori della zonizzazione individuano e stabilizzano elementi consolidati.
Sì, tieni presente che c'è un piccolo sfalsamento, nel senso che l'area, vedi, c'è riferimento quel verde lì,
cioè,
quindi
lo
si ritrovano, sì, infatti, si ritrovano, si ritrovano nettamente proprio.
C'è
comunque.
Con informazione, queste due è veramente molto difficile da capire utilizzando questa tecnica, secondo me.
Sì,
beh,
questo era un esempio che si portava a dire semplicemente di
quando tu hai un'immagine ti senti un diagramma, dimensione e forma sono le variabili dell'immagine, no? E allora forse a parità di territorio tu dovresti avere quattro di queste immagini, una in territorio, poi la seconda hai solo il rosso, la terza hai l'evoluzione, e questo riesci a
cogliere, sì, forse che facciamo bene.
tu vedrai, quindi il rosso ha un certo valore, se tu importi l'altro, tutti questi colori che invece di essere così specifico nel dare altri colori, li metti blu e sovrapponi tutto il blu, tutti i colori diventano blu, quindi e lo sovrapponi al rosso, hai immediatamente la percezione tra dove sborda il rosso e dove sborda il blu. Per cui territorio, rosso, blu, e dall'incrocio delle due riesci a vedere che effettivamente per sovrapposizione puoi dare questa definizione. Qui non lo percepisci.
D'accordo,
nel senso che queste due immagini, se tu le fai vedere così, vorrei dire che fai un grande sforzo per poi non dire niente. È proprio dalla sovrapposizione in cui vedi poi l'immagine rispetto all'altro, che è la stessa cosa, però rende immediatamente.
Comunque volevo dire una
cosa. No, ma siccome il gioco dovrebbe essere questo.
Sì, no, nel senso che. Volevo aggiungere una cosa, ma questa è la città diffusa in fondo, non è.
Parlando di due temi diversi.
Il sistema di rappresentazione, d'accordo.
Espresso in una maniera più organizzata rende immediatamente il concetto.
Alla fine si tratta di sovraconosciare piuttosto che un altro.
Ma io non volevo dire aggiungere niente sulla tua osservazione, era in fondo una continuazione di quello che diceva Barnaba. E la città diffusa, il territorio praticamente così antropizzato del Veneto è particolare rispetto a molti altri anche in Italia, però è così importante che ci sono delle concezioni che sono state alla base di scelte anche all'interno della comunità europea. Voglio dire, l'Unione Europea nel momento in cui fa per esempio gli alert per i terremoti, fa il calcolo della popolazione in modo diverso da come lo fanno gli americani. Perché? Anche perché chi viene lì, praticamente chi ha gestito la cosa lì è di origine veneta, quindi conosce bene questo tipo di situazione. Però mentre gli americani ad esempio ti indicano, quando c'è un terremoto ti indicano il numero di abitanti del centro abitato oppure della città più vicina, e quindi fanno praticamente il raggio, quante cittadine, quanti abitanti possono essere interessati in questo modo, loro no, loro fanno il GDAX, che prima era il DMA, il Digital Map Archive, faceva il calcolo automatico considerando la città diffusa, considerando il territorio, gli abitanti distribuiti sul territorio così come il Veneto. Perché anche se è una tipicità del Veneto, non è una cosa che non si ritrova in Europa, cioè qualcosa di tipicamente europeo anche.
Il mio ragionamento però voleva puntare a dimostrare
ciò che è stato pianificato è stato realizzato.
Accuratamente pianificato in ogni sua parte, eppure è assente, e questo è noto, una conoscenza puntuale, approfondita e sistematizzata dei materiali e dei livelli ordinatori che costituiscono l'aspetto fisico del territorio. Noi non abbiamo enti locali e amministrazioni produttrici di dati, ma produttrici di pianificazione e di scelte sul territorio, senza che vi sia, e anche questo è un dato di esperienza comune, una produzione di conoscenza a monte.
A supporto della decisione.
Per cui dire, purtroppo noi lavoriamo sulle elaborazioni di informazioni a supporto della decisione, è un elemento che per noi è interessante, ma che è culturalmente lontano dal modo e dalla prassi operativa degli enti locali. Sto raccontando più queste storie che la pianificazione, perché quando abbiamo discusso su quale poteva essere il mio apporto al dottorato, era piuttosto quello di raccontare qual era la percezione o qual era la dinamica propria della pubblica amministrazione, piuttosto che portare elementi a sostegno della descrizione del territorio. In modo che noi abbiamo un riferimento sulle categorie di lettura che ha la pubblica amministrazione nei confronti di un lavoro simile a quello nostro e che possiamo calibrare la nostra attività culturale in rapporto al sentire, alle esigenze o ai filtri proposti dall'amministrazione. A me interessa che quando ragioniamo sul quadro conoscitivo in generale della legge, quando ragioniamo su tutte le nostre elaborazioni, teniamo presente prioritariamente questo filtro che è di ordine culturale a questo punto. Le scelte la pubblica amministrazione veneta le fa prima e pretende che l'analisi dello stato di fatto, le valutazioni ambientali e tutti i monitoraggi sostengano una scelta fatta precedentemente. Per cui è quello che viene chiesto anche a chi produce il quadro conoscitivo e a chi produce un sistema informativo territoriale, nei fatti. Questa impostazione culturale ha determinato la strumentalizzazione esasperata delle analisi preliminari, ritenuti strumenti necessari solo per giustificare scelte di dettaglio assunte in precedenza sulla base di presupposti di ordine territoriale.
Ma scusa, questo non lo vedi nel tuo comune?
Cosa?
Lo vedi chiaro nel tuo comune?
Sì, ma lo vedo chiaro nella prassi della Regione Veneto nell'approvare i piani. La conclusione della fase di valutazione ambientale, no? Basata sulla gestione di una serie di indicatori, che potrebbe essere uno dei lavori importanti e delle innovazioni importanti che emergono da un gruppo di lavoro come questo, in realtà è successiva all'approvazione della pianificazione. Questo significa che tutto il lavoro complesso e tecnologico di produzione di indicatori o viene finalizzato a essere a prioristicamente coerente con le scelte di pianificazione e allora è sostenuto dalla pubblica amministrazione, tipo che in Veneto è un comune di circa 8.000 abitanti posto a cavallo tra un ambito di pianura e un ambito collinare, oppure semplicemente non viene richiesto. Infatti ho intitolato questa relazione come la domanda di informazione della pubblica amministrazione. Faccio pochi coglioni in sostanza.
E la difficoltà quindi di un sistema che ancora non ha accettato le procedure di valutazione invece che sono tipiche di questo tipo di strumenti?
Sostanzialmente sì, per quanto la legge 11, la legge urbanistica regionale, abbia tentato di introdurre nella prassi ordinaria una serie di elementi che possono essere occasioni per noi per sviluppare delle ricerche e che dovrebbero diventare nell'operatività gli strumenti che indirizzano la scelta. E per quello che all'inizio ho detto, non ho casi studio, non porto il caso eccezionale che può diventare elemento di stimolo, quanto piuttosto la testimonianza della maggior parte dei comuni. In Veneto sono 480 rotti e ce ne sono, e quindi vuol dire 480 sistemi informativi per essere commerciali, e sicuramente 300 di questi o chiedono e pretendono un avallo delle loro scelte, e quindi l'organizzazione è politica, o non chiedono o non vogliono che vengano esposti dati ed elementi che consentano di cogliere queste problematiche. L'interesse della legge 11 sta nell'introdurre alcuni strumenti che io capisco che chi si occupa professionalmente a livello universitario di queste questioni sono anche molto banali, per cui uno culturalmente preparato che lavora qui, penso che sentirsi dire che introdurre strumenti di verifica della sostenibilità delle scelte di pianificazione non sia, come dire, un elemento di particolare interesse, perché nell'ingenuità di uno che lavora che sta bene, perché uno spera sempre che sia il minimo sindacale, sì, certo, quello di fare questo tipo di valutazione, capito? cioè io ti dico la verità, è un po' per me in queste stanze portare questi temi come elementi innovativi di una normativa è un po' imbarazzante, perché non sono temi effettivamente innovativi nel dibattito culturale, sono...
Però è un misurarsi con la realtà,
certo. Sì, questo è confrontarsi con la realtà. Dopodiché una innovazione che un tentativo disperato della regione è stata quella di introdurre dei limiti parametrici quantitativi per l'utilizzazione del territorio agricolo a fine edilizio. Hanno inventato una formula matematica di calcolo che parte dalle carte di uso del suolo, della individuazione del territorio agricolo utilizzato, della superficie agricola utile, attraverso dei parametri in qualche maniera assolutamente asessuati e aterritoriali, determina un calcolo, un numero finale espresso in metri quadrati di terreno che si può trasformare all'atto della pianificazione, al di là di analisi e al di là di qualsiasi forma di valutazione ambientale, si individua un numero, si determina un paletto che non ha importanza dove sia, come sia, conta solo quanti sono i campi coltivati e che percentuale di questi campi può essere trasformata in sostanza. Ed è l'ultimo baluardo di difesa, secondo qualcuno, dell'ambito non urbanizzato. Altro?
Che bello sia 100 metri quadri un ettaro più o meno.
Dipende, ci sono due tabelle, una per i comuni collinari di montagna e una per i comuni di pianura, che poi vengono incrociati col rapporto tra territorio urbanizzato e territorio agricolo. Alla fine vari dall'1 al 3% grosso modo delle aree agricole, numeri molto ridotti per comuni molto urbanizzati e numeri enormi per comuni di campagna. Questo verrebbe da dire, potrebbe assomigliare a un'incentivazione a costruire non nelle città ma nelle zone ancora territorialmente aperte.
La legge 107 del parametro dovrebbe essere anche la possibilità di dare al contadino che gestisce il proprio territorio la possibilità di crearsi il pannone, di metterci gli attrezzi, quello in teoria serve, per cui in una scelta agricola che si è più industrializzata, che ormai si sta cambiando anche quella, per la possibilità per ogni ettaro di terreno di avere 100 metri quadrati.
Questa era la impostazione della vecchia legge,
sì,
no, agricola.
So
oggi la parte di gestione dell'edificazione agricola è stata completamente tolta dalla gestione urbanistica, se non per alcuni aspetti marginali, e si determina la possibilità dell'operatore agricolo di costruire sulla base della redditività della sua azienda, per cui ci sono una serie di parametri che passano attraverso un piano di gestione aziendale che determinano la possibilità di realizzare non solo i metri quadri ma soprattutto il tipo di annesso o di elemento asservito comunque al fondo per condurre la sua azienda.
Ma quindi in questo modo,
cioè, questo perché l'imprenditore non è più contadino, il coltivatore del proprio terreno, e si è diventato imprenditore agricolo.
Esatto.
Che può fare agriturismo, camere, e quindi questa possibilità, la redditività dell'azienda cambia sempre in base però del produrre.
Eh sì.
Perché il concetto è se produci
comunque. Però in questo modo, scusa, non so se qualcuno sono scorso.
No, nel senso che se produci, se hai un'attività che è molto redditizia, può essere quel carciofo, essere redditizio rispetto al mais,
infatti,
per fare il mais deve avere 10 ettari, per perciò si fa l'ettaro, quindi uno si fa il campo.
In questo modo viene incentivata la cultura più redditizia, esatto, oltretutto, e quindi quella che comporta una necessità di sì, di terreno inferiore, sì, un impegno di terreno inferiore. Rispetto.
Se tu hai 10 operai, allora significa che puoi costruire 20 stanze.
Ma questa allora è una scelta però da parte della regione, anche per quanto riguarda le politiche agricole.
Eh sì, ma questa è legata alle politiche agricole piuttosto che alle politiche di pianificazione.
Sì.
Cioè questa cosa vuol dire? Che politicamente il Veneto è comunque forte dal punto di vista agricolo, è riuscito a imporre questo, cioè le varie categorie, sì, Coldiretti, Confagricoltura e così via, hanno imposto questo all'interno della pianificazione regionale, perché hanno prima il 10%, cioè si arrivava quasi fino al 10% del terreno di proprietà dell'agricoltore che poteva essere costruito, oggi non più con il 10%, ma
può essere anche di più. Se la tua azienda produce un reddito tale, per esempio alcuni vigneti nelle zone di Negrar, è più per i zonin e per queste persone qui, per chi ha, per chi ha
speculatori riescono a crearsi anche magari il
grattacielo. Per forza allora che qualcuno ragioni in termini di fatturato che porta la regione, che porta quello, eccetera.
Per forza. Ma va bene a Valdobbiadene, a Negrarro, in questi posti qui dove il vigneto vale più del terreno urbanizzato.
Certo.
Altrimenti i limiti parametrici, i limiti di fatturato, questo però me lo devi confermare tu perché è una curiosità che ho io, sono complessi, perché un'azienda agricola che fattura 13-15.000 euro con un unico operatore deve fatturare tanto,
sì,
perché è dura arrivare a quei numeri lì. Infatti molti imprenditori agricoli non riescono a superare questi parametri, quindi vuol dire che i piccoli agricoltori tendenzialmente spariscono se non hanno colture pregiatissime.
Sì, sì, ma c'è anche che fa parte del reddito, però non è solo terreno, bensì hai chi ha fatto le didattiche, del turismo, e quelli iniziano a fare parte del reddito.
Certo,
è l'unica partita IVA, quindi si diversifica, e allora il problema è tutto legato. Quando tu fai un piano agricolo aziendale, devi dire io ho 10 ettari di terreno, quindi il 60% delle mie ore le dedico alla coltura di questi 10 ettari, il rimanente 40% le dedico a curarmi l'agriturismo, a curarmi ed è legato in questa maniera. In teoria dal punto di vista legislativo funziona molto bene, nel senso che i parametri sono perfetti. Poi non hai il contadino che si fa 10 ettari di lavoro, alla fine avrà un terreno colto per la maggioranza ed è molto più difficile per lui avere invece l'agriturismo, dove va a acquistare dagli altri e poi fa funzionare solo l'agriturismo.
Però il piccolo agricoltore tradizionale quindi sparisce, o il terzista...
Spariscono, poi anche non hai più accesso ai finanziamenti, che precedentemente erano molto forti legati ai piani sviluppi della regione Veneto, europei passati alla regione Veneto. Quindi hai un cambiamento completo anche del paesaggio stesso.
Sì, sì, no, infatti quello, l'interesse diventa anche quello lì a un certo punto.
Sì, perché cioè questo nel senso che se tu sei un agricoltore assolutamente coerente e hai una buona pratica, che vuole che il cliente è stata dal punto di vista legislativo imposta dalla regione, allora non vai a minare il territorio. Questo dal punto di vista legislativo è corretto. Però, come sempre, se in Italia si riesce sempre a trovare, cioè uno non deve essere completamente proprietario, può essere anche semplicemente affittuario, per cui tu basta che tu dimostri che
hai i contratti di affitto.
Esatto. Ma se vuoi fare un ettaro, ne hai affitti 50, puoi costruire il tuo ettaro 10 case, cioè, e devono essere ovviamente tutte legate a quello che
Chiudiamo la rapida carrellata delle innovazioni normative con il tema ormai noto e arcinoto, per cui il PRG non esiste più come nome, no? Nei paesi questo strumento misterioso sparisce, viene suddiviso in due parti abbastanza diverse tra di loro. No, questo è normale. Da noi ha avuto una rilevanza particolare, perché il contenuto del PAT, cioè la prima fase della pianificazione, è stata disciplinata, e anche questa a noi pare un'ovvietà, ma in realtà non lo è stato, è stata disciplinata sulla base di previsioni decennali o pluridecennali, che significa, nell'ottica culturale che avevamo detto prima, oltre i 5 anni di mandato dell'amministrazione, e questo ha radicalmente cambiato l'approccio delle amministrazioni nei confronti della pianificazione. Probabilmente questo è stato uno degli elementi nascosti che hanno comportato un effetto reale. Tra l'altro le complessità di approvazione di questo strumento, che sono macchinosissime, comportano fatiche in mani, fanno sì che diventi uno strumento difficilmente modificabile, non più plasmato come gli antichi piani regolatori. Dovrebbe essere un elemento stabile sul territorio. D'altra parte diventa operativo con il piano degli interventi, che dura 5 anni ed è gestito direttamente dall'amministrazione comunale, che quindi le sue scelte se le fa entro il suo mandato. Ora, in più rispetto alla prassi operativa normale, tra gli elaborati obbligatori che costituiscono il piano c'è il quadro conoscitivo. Nell'ottica dei funzionari che hanno redatto la norma, l'idea del quadro conoscitivo andava a sostituire gli elaborati di analisi dell'antica pianificazione, per cui loro immaginavano quadro conoscitivo uguale stato di fatto. In realtà evidentemente non è così, perché il quadro conoscitivo, che è questa cosa qui definita dalla norma, è un contenitore di dati. Di dati elementari non elaborati, non sono a supporto della decisione, ma sono a supporto dell'analisi anche dello stato di fatto. L'elaborazione dello stato di fatto è appunto una elaborazione e uno studio di questi elementi di analisi. In realtà si tratta di una serie di dati elementari organizzati e codificati all'interno di matrici, temi e classi. Ci sono 16 matrici, 99 temi e 377 classi codificate, per ognuna delle quali è definito il nome del file che deve essere inserito nel CD, la forma geometrica, la fonte del dato, la data di aggiornamento, l'operatore di riferimento che ha prodotto il dato, tutta una serie di caratteristiche particolari che consentono in effetti la tracciabilità, no, all'interno del metadato. Ogni comune lo deve fare per ogni singolo dato.
No, vabbè, da noi non c'è una cosa del genere, ma sarebbe auspicabile, perché è una cosa.
Sono anche dati legati al livello di inquinamento, dati legati a. Le matrici sono queste, sono legate a informazioni geologiche, sono legate a in realtà tutto lo scibile territoriale in qualche maniera. Prima di questo però è anche giusto dire che ci sono degli elementi positivi, nonostante quello che pensa appunto Stefano Corazza, che mi sarebbe piaciuto così qui. ci sono elementi positivi nella predisposizione del quadro conoscitivo o nell'introduzione del quadro conoscitivo nella normativa, perché per chi sta dentro le istituzioni sa che la normativa è l'unico linguaggio che viene recepito in qualche maniera dalla pubblica amministrazione. Ed è la prima volta che si istituzionalizza il ruolo dell'amministrazione locale come giacimento informativo. Per cui la base del nostro lavoro in realtà è possibile perché esiste questo riferimento normativo in cui viene di fatto introdotto il concetto di dato prodotto dalla pubblica amministrazione, in cui l'amministrazione singola è un giacimento informativo, in cui i dati si riconosce che stanno dentro a varie pubbliche amministrazioni che sono confrontabili e soprattutto che l'ente locale è un ente che produce conoscenza e informazioni. Anche queste sono tutte cose che nel nostro territorio esistono, non esistono nella consapevolezza di amministratori e operatori, di fatto, perché non è così, ma sono state istituzionalizzate e quindi inserite in qualche modo nella prassi soltanto da 4-5 anni. 2004, siamo nel 2009, 5 anni. La legge è stata ferma per 2 anni, quindi di fatto sono 3 anni che gli enti locali veneti sono investiti di questo ruolo di produttori e sintetizzatori della conoscenza del territorio.
Questo esperienza, cioè produce un aumento di costi del piano regolatore?
Sì, un aumento di fatica enorme, un aumento di costi mostruoso, non ha ancora risultati perché il modo in cui viene presentato il prodotto finale ha un valore. Il quadro conoscitivo è obbligatoriamente, su indirizzo della regione, prodotto all'interno di un DVD che contiene delle cartelle con dentro dei file shape. In un comune di 5.000 abitanti come il mio ci sono 4 persone, compreso me che non ci abito, che sono in grado di gestire queste informazioni. Per cui di fatto è inutilizzabile. Ecco che in questo senso no, il lavoro che è proposto insistentemente da Luigi assume un fascino enorme, cioè quello di rendere leggibili facilmente queste informazioni. A mio parere però, alla luce di quello che ho raccontato fino adesso, assume un carattere eversivo nella gestione territoriale della regione, per cui dentro le istituzioni si può fare fino a un certo punto, ma si può fare una ricerca di questo tipo, potrebbe essere effettivamente finalizzata a un diverso approccio nei confronti col territorio e soprattutto la costruzione di strumenti che consentono lo scambio di informazione con gli utenti finali della trasformazione territoriale ha un valore che non è solo tecnico ma che è soprattutto culturale, perché consentirebbe di dotare chi usa il territorio degli strumenti che gli consentono di avere in mano anche le scelte di pianificazione. Quindi ecco,
Sì. No, l'avremmo sentito, l'ho seduto, l'avremmo sentito prima, scusate, per ritornare un
po'. Perché ho visto che l'acqua non c'è da dove dare?
Troppi studenti di architettura giù.
Osservavo.
Questa era
questo è il tavolo. E lì c'è una corrente d'aria.
Sì, lì c'è la corrente d'aria, dai. Però si muove pure l'altra.
In teoria a Venezia mi pare che non ci possono
nel senso che dal punto di vista geologico l'onda d'urto viene appiccicata,
però non è detto, perché viene attutita, ma dipende da come arriva, perché anche Città del Messico viene attutita, solo che lì ne risentono gli altri degli edifici.
Città del Messico non è solo per
Messico. No, non è solo per Città del Messico è in un bacino, è in un bacino di sabbia, Città del Messico, in un antico bacino di sabbia che però...
Sono
studiato solo i fini sismici, perché proprio...
Non si trasmette nella Cina, no,
cioè, quindi siamo salvi,
quindi non possiamo
essere grandi. Però è inquietante vedere le cose che continuano a oscillare, dai.
Ma l'ho visto il centesimo di secondo. Anche perché anche, a mia, diciamo, abbiamo corso, io ho finito la prima parte. dopo avevo previsto un dibattito, un confronto. Okay. Ma
vabbè, ci sarà.
Verrai a intervenire, mi risolvono puntualmente il problema e pubblico la foto. Allora, voglio organizzare una gestione di questo tipo qua, allora io sto lavorando a questo adesso, la sera, perché non c'è un cazzo nessuno. Vabbè, c'è. Però l'obiettivo è questo e può essere una piccola parte della gestione, ma è...
Sono per lo più interventi negli accessi, ai privati, interventi interni.
E nei marciapiedi, e nei percorsi, nei tracciati, nelle scuole. Però questo tipo di gestione è una gestione tecnica. Nel momento in cui invece si parla di qualità territoriale intesa come programmazione territoriale, comincio ad avere tutta una rosa di persone interessate a livello diverso, alcune più interessate a ricevere informazioni, altre più interessate che loro competitor non ricevano informazioni, che è quello che sarebbe bello studiare, come fare a implementare come strumento, proprio in relazione a quello che abbiamo detto prima, l'analisi dello stato di fatto in realtà oggi come oggi è soltanto a monte e serve per la formalizzazione di scelte diverse. Soltanto che appunto al di là dell'eversività di una proposta nei confronti dell'amministrazione media, non riesco ancora a cogliere appieno quale può essere uno strumento che mi consenta di costruire un dialogo di questo tipo.
Ma un dialogo e la cooperazione anche tra le persone. No, comunque sì, no, la riduzione del tasso di litigiosità.
Considera
di
che io voglio mettere a disposizione le informazioni in modo comprensibile, accessibile come questo.
Cioè, io non voglio, io devo, che è diverso, nel senso che il comune è obbligato.
Sono d'accordo.
E si dimentica sempre questo. Un esempio, Luigi ci raccontava che l'ufficio cartografico della Regione Piemonte ha chiuso. È tutto in rete. Tutta la cartografia in rete, gli aggiornamenti verranno fatti dalle antiche rete ed è accessibile, quindi il comune deve avere i che siano accessibili, cioè
insomma
questo che il singolo cittadino debba sapere che se per esempio vuole proporre magari all'amministrazione che nel suo terreno agricolo vuole andare oppure in questo terreno vuole utilizzare quelle reti, sa che ci sono, non lo sa di solito, non lo sa, per cui quando tu gli dici no, devi pagare 1 milione di localizzazione, ma se ci sono già non te li pago, cioè hai la possibilità di gestire di più, di gestire oppure puoi veramente fare delle scelte se hai informazioni che sono visibili per tutti, cioè non esiste che ogni volta tu debba. Abbiamo fatto un'altra lezione è stata molto utile, quella sull'accessibilità del dato digitale, questa
della
Torre Sala. Anche lì noi abbiamo questi diritti, poi che non abbiamo le risposte, questo funziona, dovremmo assolutamente partire già da questi dati, sapere che questo è dato di fatto, ma la tecnologia c'è. Cioè, questi sistemi informativi territoriali, cioè georeferenziati, sono... Io ti assicuro, mi piacerebbe vedere il piano regolatore così. Il piano regolatore che ci clicco sopra, è chiaro, che a diversi livelli,
vari scelte, però c'è questi differenziati,
C'è chi te l'ha messo il piano regolatore così? A me piacerebbe vedere le informazioni preliminari così,
come
che ti consentono di sapere che c'è chi sta costruendo il piano regolatore, per cui io dico la mia.
Certo.
Più che altro è quello il punto. Io
devi avere un quadro conoscitivo.
Mi chiedo scusa, c'è stato in passato, però per quanto riguarda un altro corso, un master, una lezione di Cecchini che, se non sbaglio, ha fatto pure una sua lezione nell'ambito del dottorato su degli esperimenti di, appunto, di partecipazione del genere. Si trattava di un sistema, quasi un gioco che aveva organizzato, si chiamava Giacomo, se non sbaglio, riguardava la mobilità a Como e riguardava le scelte nel momento in cui si faceva un piano per la mobilità e quindi la partecipazione di diversi attori cittadini, tutti in rete, per poter fare delle proposte, riunirsi e riconoscersi in gruppi su delle ipotesi, cioè chi era a favore di un'ipotesi, chi l'altra, chi proponeva l'altra ancora, e poi alla fine raccogliere e ai fini proprio dell'organizzazione della prima bozza di pianificazione. Un esperimento interessantissimo, gliel'aveva commissionata Cecchini, Bibo Cecchini, è uno dei docenti, gliel'aveva commissionata l'amministrazione, che poi è cambiata, non ho voluto saperne niente, però diciamo che come esperimento era favoloso da questo punto di vista, proprio delle possibilità di partecipare. È una cosa fatta prima del 2004, quindi sicuramente avrà fatto altre cose in seguito. E una delle lezioni che ha fatto qui al dottorato l'anno scorso sicuramente avrà avuto un tema analogo. Noi potremmo chiedere che venga di nuovo a proporre i suoi temi qui da noi, le sue lezioni, e quindi imparare da questi strumenti di partecipazione attiva qualcosa che possa servirci. Lui ad Alghero, lui ad Alghero, Università di Alghero, praticamente Sassari e Alghero. Certo, grazie. A parte che a posto c'è la cultura di Cavillici, perché lui insegnava al MIT, quindi la cultura urbanistica, voglio dire, quindi
sì, è un altro mondo.
Vabbè, un altro mondo, però magari qualche idealizzata, poi le arti,
no, ma guarda che io credo che a nessuno di quelli che lavorano qui dentro manchino le idee. Il problema, secondo me, e lo sforzo che propongo è che devono essere tarate sulle corde delle amministrazioni con cui abbiamo a che fare. Cioè dobbiamo in qualche modo parlare lo stesso linguaggio, in buona sostanza. Perché se no, se non esiste comunicazione, uno dei due può essere bravissimo, ma...
Queste social network hanno la possibilità di tarare. Cioè voglio dire, il fatto che utilizzo per esempio in fase di produzione di un piano regolatore in cui ci fichi dentro Facebook e poi fai in modo tale che il comune di...
Oppure anche un local map, qualcosa del genere.
Tutti i cittadini connessi su Facebook che possono continuamente dialogare con un progettista.
Se mai che i suoi comuni... Almeno questa è la risposta che mi aspetterei per quelli che conosco.
Ma io stavo pensando, no, a quando fai il piano cosa succede? Succede che cominci, la conoscenza del territorio è quella che hai tu, perché non fai le tue lavori, non hai gli strumenti valutativi sofisticati, elaborazioni.
L'associazione, artigiani.
Viene a trovarti.
Cioè
loro ci sono, ti viene a trovare un rappresentante. Arriva lì, vai lì con la mattitina, convinci, fai i ragionamenti, poi fai una carta di prova, ti confronti con gli amministratori, loro di solito non vogliono che sia divulgata neanche al consiglio, perché è la giunta che fa la proposta.
Certo.
Per cui è... È ancora prima il che dovrebbe assumere un certo fascino il tentativo, no? Tu dovresti dargli tutte le informazioni di base e fare sì un gioco per dire la città che vorrei, la città di tutti, una cosa di questo tipo, raccogliere proposte in modo organico all'interno di una base, contestualizzarle, discuterle in un forum, e quindi ci vuole scambio costante, e alla fine di questa operazione fai una sintesi, proponi alla cittadinanza la sintesi e su quella base elabori il piano. Ma dovrebbe esserci un ulteriore passaggio in più, secondo me.
Cioè, primo passaggio sarebbe l'ascolto.
Il primo passaggio è l'ascolto, beh, vabbè, questo è...
cioè,
esatto, se siamo all'abicino. Da noi non esiste il primo passaggio dell'ascolto, è stato introdotto nella legge urbanistica, quella che ho citato prima, la fase di concertazione.
Concertazione con chi? Io non la conosco, la vostra legge.
Allora, la concertazione con le associazioni di categoria e i portatori di interesse pubblico.
Ah, vabbè, ok.
Interesse pubblico che è un obbligo, perché osservavo il convegno di Roma Tintero che l'eminente rappresentante della regione era evidente che non portava solamente gli interessi dei produttori agricoli, perché l'agricoltura è tutto un mondo e non ci stanno dentro anche i cittadini.
Ma allora
voi vedete che quando fanno le consultazioni sentono solo i produttori che spingono.
Beh, se parli di area produttiva, se parli di aree produttive, di programmazione di aree produttive, senti solo gli industriali, non è che senti la gente che ci lavora.
Però ci sono delle fasi in cui viene aperto poi tutto ai cittadini, allora questo fa parte della
sensibilità
dell'amministratore, anche poter portare primi gruppi di proposte.
Strumenti che consentono il dialogo, che rendano l'amministrazione parte attiva all'interno della rete. Perché quando era emerso il tema che mi è stato chiesto, giustamente tu hai detto ma perché cavolo parliamo di quadro conoscitivo quando della legge, quando sappiamo che è uno strumento, come si dice, poco funzionante. Allora io avevo ricercato l'elaborazione presentando la normativa e cercando di proporre un dibattito costruttivo sul programma del dottorato in confronto con la prassi della pubblica amministrazione. E siccome appunto so che c'è una certa esperienza sull'argomento, mi interessava un confronto di questo tipo che magari rendeva la giornata più divertente che non una due scatole su questo tema della normativa, no? Tutto qua. Poi lui mi ha fatto correre perché dovevamo chiudere alle 11 e adesso
quindi alle 11 dovevamo chiudere.
Ma me l'ha detto lui? Prova a dare una sbirciatina.